Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Bentrovati da Fabio Colagrande all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Vittorio Rossi in console, Maria Serena Tullio e Defa Rohrmann in regia. Siamo arrivati con questa puntata della nostra trasmissione quotidiana Al di là della notizia al sabato vigilia della terza domenica di Avvento. Dunque continuiamo il nostro percorso dei sabati di Avvento. Anche oggi vi proponiamo delle testimonianze dalle diocesi italiane in vista del Natale e poi continuiamo la nostra riflessione sulla preghiera cristiana con il priore di Bose, Enzo Bianchi. Un album per bambini, un opuscolo per le famiglie, un poster, un salvadanaio e una scheda per l'animazione pastorale sono i sussidi proprio per il periodo di Avvento e Natale 2009 preparati quest'anno dalla Caritas Italiana e editrice Città Nuova, tutti centrati sulla frase di Sant'Agostino: rialzati, per te Dio si è fatto uomo. L'opuscolo per le famiglie propone testimonianze, riflessioni e preghiere di alcuni protagonisti della carità per inventare azioni ed iniziative. Sono riportate inoltre canzoni di ieri e oggi per ricordare che siamo tutti migranti, raccontando la condizione di vita degli italiani emigrati nel nord Italia e all'estero al bambino, quindi per raccontare insomma la situazione di chi è andato emigrante nel nord Italia, all'estero, al nord, e anche la storia degli immigrati del nostro paese, raccontarla ai più piccoli, farla conoscere. Ma sono tante le iniziative nelle diocesi italiane che sono legate proprio al tema della carità in questo Avvento 2009. Fate il presepe e mettetelo al centro di tutti i doni, è stato l'invito dell'arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori, rivolto a tutti i bambini della sua diocesi. Roberta Gisotti del nostro radiogiornale ha chiesto al vescovo quali iniziative ha promosso in questo Avvento 2009 per risvegliare nei suoi fedeli il senso cristiano del Natale. Ascoltiamo.
La prima è di carattere spirituale, introdurre l'Avvento con una settimana di esercizi spirituali nel quotidiano, perché vuole essere un richiamo a ogni fedele di avere dei momenti di riflessione, di preghiera durante la giornata. La seconda, diciamo, di carattere caritativo, perché proprio in questi mesi di Avvento va in atto quell'aiuto alle persone in difficoltà a causa della crisi economica, che perdendo il lavoro non ritrovano poi una immediata soluzione per la loro vita familiare e allora vengono aiutate da un prestito che la diocesi garantisce per riprendere un lavoro di tipo autonomo. La terza iniziativa è quella di spingere i bambini, i ragazzi a fare il presepe. A Firenze si chiama la Capannuccia, il titolo dell'iniziativa è Capannuccia in città, e vengono premiati nel giorno dell'Epifania tutti i ragazzi, indipendentemente dall'esito del loro lavoro, ma solo per aver fatto il presepe o in casa o in scuola o nella stessa parrocchia. È un tentativo per far mantenere vivo il senso appunto del Natale come festa di Gesù attraverso il segno del presepe.
Ecco eccellenza, a proposito di mantenere vivo il senso cristiano del Natale anche attraverso appunto il riunirsi in famiglia per fare il presepe, quale aria si respira in questo Avvento 2009 nella sua diocesi?
Ma la preoccupazione per la situazione economica è forse l'elemento più evidente, quindi rischia un po' di mettere in ombra quello che è il significato spirituale del Natale. E noi abbiamo cercato anche di promuoverlo con una quarta piccola iniziativa, è quella per cui la Caritas mette in vendita una piccola candela, per la quale io ho creato una piccola preghiera che la gente compra, e il ricavato va per le attività caritative della Caritas stessa, e la famiglia è invitata ad accendere questa candela nel giorno di Natale, al momento del pranzo familiare. Anche questo un modo per dire la presenza del Signore in mezzo alla realtà famiglia.
Si può pensare che momenti di crisi, momenti di sofferenza, penitenza siano anche l'occasione per un ripensamento della propria vita, dei valori veri?
Lo si spera, perché lo dice anche il Santo Padre, abbiamo bisogno che questa crisi non solo ci riporti ai fondamenti etici di tutta la vita e quindi anche della dimensione economica della nostra società, ma soprattutto sia capace anche di rivedere gli stili di vita delle persone per una condivisione più aperta tra di noi.
E abbiamo sentito quali sono le iniziative della Diocesi di Firenze per questo avvento 2009, dalle parole dell'Arcivescovo Bettori. Grazie a Roberta Gisotti per questa intervista, ma iniziative legate alla carità ci sono in molte altre diocesi italiane, come ad esempio a Brescia, dove il Vescovo Monari ha scritto una lettera pastorale quest'anno in cui si parla proprio del dono: un dono sollecita l'altro, un dono ricevuto e contraccambiato rende forte il legame di amicizia e comunione. Ed è stata creata l'iniziativa Avvento di Carità, quanto raccolto dalla singola parrocchia durante le giornate del pane potrà essere versato per la costituzione di un fondo che poi sarà utilizzato per coprire le spese di produzione del pane che verrà distribuito nel corso del prossimo anno alle persone in sofferenza alimentare. I fornai dell'Unione Panificatori che aderiscono all'iniziativa distribuiranno il pane gratis alle persone indicate dalle Caritas parrocchiali. Ma per capire meglio in cosa consiste questa iniziativa Avvento di Carità, le stagioni del pane, siamo in collegamento con Marco Danesi, vice direttore della Caritas diocesana di Brescia. Danesi, grazie per aver accolto il nostro invito.
Buongiorno a voi.
Ecco, la diocesi di Brescia ha organizzato per questo avvento 2009 un'iniziativa particolare, Avvento di Carità, le stagioni del pane, un'iniziativa che si snoda proprio attraverso le quattro domeniche di avvento. Vuole raccontarci in cosa consiste?
Sostanzialmente l'idea e la proposta dell'Avvento di Carità è quella di svolgere questo percorso, questo tempo all'insegna del dono, quindi il ciclo del dono, dare, ricevere, reciprocare, moltiplicare, che tende a ripetersi costantemente, un po' come il ciclo delle stagioni. E quindi un po' con questa caratterizzazione abbiamo voluto segnare l'Avvento, le quattro domeniche dell'Avvento, in modo particolare con quattro temi: il pane ricevuto, il pane spezzato, il pane condiviso e il pane moltiplicato, e per ognuno di questi momenti delle proposte concrete.
Vuole accennarci cosa accade nelle domeniche di Avvento nelle diverse parrocchie della vostra diocesi?
Allora, in particolare la prima e l'ultima domenica d'Avvento hanno avuto il contributo e anche il tema un po' della giornata del pane dell'Unione Panificatori della Confartigianato. In breve, la prima domenica, come ormai da 14 anni in realtà in diocesi, si svolge la giornata del pane. E in tutte le comunità, in tutte le chiese, durante l'Eucaristia vengono distribuiti dei sacchetti con dentro del pane offerto ai panificatori, che le famiglie poi portano a casa e spezzano durante il pranzo. A questo sacchetto viene data un'offerta che solitamente serviva per un progetto, un'iniziativa della Carità diocesana. Quest'anno il progetto è, abbiamo chiesto proprio ai panificatori, alle Caritas parrocchiali, di farsi il loro progetto, quindi per tutto il 2010 le Caritas potranno inviare ai fornai del loro quartiere, della loro città, del loro paese, delle persone individuate, delle famiglie che hanno bisogno, per ricevere gratuitamente un chilo, mezzo chilo, due panini di pane al giorno. Periodicamente poi le singole Caritas, attraverso il fondo che abbiamo raccolto nella prima domenica con la giornata del pane, rifonderanno ai fornai semplicemente le spese vive che questi hanno sostenuto, chiedendo a loro ancora una volta di moltiplicare in realtà il dono, dando il loro lavoro e quant'altro. Questo è per quanto riguarda la prima e l'ultima domenica, che appunto poi condizionerà tutta la stagione 2010. Per quanto riguarda le altre due, il pane spezzato è caratterizzato dall'invito a aprire le proprie famiglie a qualcuno che non si vede da molto tempo o a qualcuno che ha bisogno di un pasto, mentre la terza domenica di Avvento, il 13 dicembre, Santa Lucia, in collaborazione con l'Ufficio Oratori, l'iniziativa Un Dono in Dono, quindi chiederemo in modo particolare ai ragazzi di offrire, anche qui durante l'Eucaristia, un dono per qualcuno che ha più bisogno di loro, per un altro bambino che ha bisogno anche e non può riceverla. Queste sono un po' le caratteristiche dell'iniziativa e le proposte. Sullo sfondo di tutta questa iniziativa è l'idea di permettere che il dono continui a creare relazioni e quindi per questo anche il progetto in ogni parrocchia, in ogni Caritas, coi fornai del proprio territorio, per questo appunto l'idea di poter costruire relazioni non soltanto con le persone che hanno bisogno, quindi poterle ascoltare, accogliere, accompagnare durante tutto l'anno, ma proprio anche l'idea di costruire relazioni con i fornai, con le realtà territoriali.
Qual è la situazione sociale nella diocesi di Brescia? Quali sono le fasce di popolazione più bisognose?
Ma in realtà in quest'anno e mezzo almeno di crisi tante sono state le iniziative volte a offrire sostegno in modo particolare alle famiglie. Il 2 ottobre Monsignor Monari ad esempio ha inaugurato l'ottavo giorno, che è un magazzino, una base logistica alimentare per distribuire generi alimentari di prima necessità alle famiglie. In realtà la situazione è abbastanza critica, accanto a quelle che sono categorie solitamente identificate come povere se ne sono aggiunte molte altre, in modo particolare potremmo dire famiglie normali. Abbiamo in modo specifico persone separate che non ce la fanno arrivare alla fine del mese, molti anziani che con la pensione non riescono ad arrivare al 30, ma anche famiglie, ripeto, molto normali che semplicemente con la cassa integrazione o con le difficoltà di questo periodo non riescono veramente a mettere insieme, come dicevamo, il pranzo con la cena. In modo particolare, giusto per fare un esempio, quando è iniziata la scuola a settembre, io ricordo una famiglia in cui il capofamiglia era giovane, una famiglia giovane, in cui nemmeno aveva perso il lavoro, ma semplicemente erano venute meno le ore straordinarie che di solito svolgeva. Ecco, questa differenza ha portato la famiglia alla fine, con una bimba piccola che doveva prendere il latte in polvere con la moglie che non lavorava in affitto, a chiedere un aiuto alla Caritas per comprare cartelle e libri al bambino più grande che iniziava la prima elementare. Questo per dire che in realtà non è tanto una povertà, ripeto, di categorie che solitamente siamo abituati a identificare come povere, ma una vulnerabilità più diffusa che colpisce un pochino tutto il tessuto sociale.
In generale, Danesi, qual è la partecipazione della popolazione della diocesi alle attività della Caritas? È buona?
Direi è molto buona, sono sensibili e non soltanto partecipano alle iniziative che proponiamo, come quella dell'Avvento, come quella dell'ottavo giorno, come quella del microcredito, ma direi in ogni comunità a volte la fantasia della carità è molto più spinta della nostra, quindi ci sono tante realtà che davvero inventano, immaginano e trovano iniziative per stare vicine alle persone. Ecco, la cosa importante che noi cerchiamo di costantemente rimandare è che le iniziative sono importanti, ma ancora più importanti, come sottolinea il nostro Vescovo nella sua lettera pastorale di quest'anno, è costruire relazioni con le persone, saper costruire rete, saperle accompagnare e essere vicine. Quindi il pane ricevuto, il pane condiviso, il pane moltiplicato, che però diventi davvero occasione per vivere questa relazione, questo dono che genera dono con le persone.
Grazie Danesi, buon avvento a tutta la diocesi di Brescia, buon lavoro.
Grazie anche a voi.
Ringraziamo Marco Danesi, vice direttore della Caritas diocesana di Brescia, e proseguiamo la nostra trasmissione con la terza puntata delle nostre conversazioni con Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose, conversazioni sulla preghiera cristiana. Continuiamo la nostra conversazione con Enzo Bianchi, fondatore e priore della comunità monastica di Bose. Parliamo della preghiera, prendendo spunto dal suo saggio Perché pregare come pregare, edito dalla San Paolo. Enzo Bianchi, abbiamo parlato di come si prega, ma parliamo di perché si prega. Qualcuno dice, ad esempio, che dopo Auschwitz, per citare in un nome proprio una pagina precisa della storia dell'umanità, forse non è più possibile pregare.
Ma questo si è detto e certamente è stata una domanda anche angosciosa che va anche presa con molto rispetto, però è una domanda che non ha fondamento, perché Auschwitz non è che Dio sia scomparso, ad Auschwitz è scomparso l'uomo, è l'umanità che in qualche misura si è eclissata in quello che è il male assoluto. Dio era presente più che mai, era presente accanto agli uomini proprio direi con la passione di suo figlio, con la sua morte, ha condiviso di fatto Auschwitz, Gesù Cristo, il figlio di Dio, più di tutti gli altri uomini che lo possono fare per partecipazione. Allora non solo è possibile pregare dopo Auschwitz, ma ancora di più direi la preghiera diventa una preghiera più chiara, più purificata, perché ci dice ciò di cui veramente l'umanità ha bisogno per un cammino di umanizzazione, per la salvezza, per essere veramente se stessa.
Molto spesso la cultura contemporanea ci porta a pensare che la preghiera sia una specie di evasione dalla storia, di evasione dalle responsabilità umane. Non è così?
Ma no, perché la preghiera anzi è quella che ispira una prassi, ispira un impegno, ispira una responsabilità, fa stare all'indentro della storia da veri uomini. La preghiera non è un'evasione, non è la preghiera che noi diciamo a Dio di compiere ciò che dobbiamo compiere noi. Non è che noi chiediamo a Dio di toglierci dal mondo e di trasferirci già nell'aldilà, ma proprio nella preghiera c'è un confronto tra la volontà di Dio e quello che noi dobbiamo compiere ogni giorno. E in questo confronto c'è l'ispirazione, c'è la venuta dello Spirito Santo, c'è anzi, oserei dire, proprio il far sorgere la responsabilità più che mai. Chi prega è davvero l'uomo più responsabile, perché non solo fa quello che può, ma cerca di fare molto di più di quello che lui può e di farlo con Dio, decidendo con Dio, in alleanza con Dio.
Ecco, un'altra obiezione tipica che si fa rispetto alla pratica della preghiera cristiana: se Dio sa tutto, non è forse inutile invocarlo? Non è forse inutile fargli delle richieste? Lui già sa quello di cui noi abbiamo bisogno.
Infatti Gesù ce l'ha detto, lui sa ciò di cui avete bisogno, per cui quando si prega non si tratta di pretendere, non si tratta di porre davanti a Dio delle richieste e pretendere che lui le esaudisca, si tratta soprattutto di ascoltare ciò che lui vuole da noi. La preghiera è un'operazione importante per noi, perché noi ci esercitiamo a conoscere la volontà di Dio, la sua parola, e a trovare la forza per realizzarla. Dio certo conosce, non ha bisogno che noi gli diciamo ciò di cui abbiamo bisogno, ma lui sa ciò di cui noi davvero e veramente abbiamo bisogno, non quello che ci sogniamo noi di avere bisogno. E quindi nella preghiera questo processo avviene ed è un processo di grande efficacia, perché cambia il nostro cuore, cambia le nostre vedute, e certo non cambia Dio.
Per questo lei ha scritto, anche dando una definizione della preghiera, che questa è soprattutto ascolto.
Sì, perché la preghiera cristiana inizia sempre da quelle parole: parla Signore che il tuo servo ascolta. Noi certo cerchiamo Dio, lo cerchiamo a testoni, possiamo anche tentare di parlare con Lui, però ciò che è decisivo è che se Lui alza il velo su di noi, se Lui ci parla, se Lui fa ascoltare la sua voce, se Lui si fa conoscere, lì si accende la possibilità della comunione.
Perché secondo lei oggi serve un'educazione personale alla preghiera?
perché da un lato questa educazione serve sempre, testimoniata nel Vangelo. I discepoli chiedono a Gesù: insegnaci a pregare, educaci alla preghiera, come ha fatto Giovanni con i suoi discepoli. Ma soprattutto oggi si fa urgente, perché facilmente si pratica nelle chiese la preghiera comunitaria, la liturgia, e invece non c'è abbastanza un'educazione, un'attenzione alla preghiera personale. Ora, la preghiera comunitaria sostiene quella personale, quella personale sostiene quella comunitaria. Se non c'è questa personalizzazione del rapporto con Dio, questa esperienza del sentire la presenza di Dio, questo esercizio a parlare Dio e a ascoltare la sua voce, non c'è una preghiera veramente cristiana.
Priore Bianchi, la ringraziamo e le auguriamo un buon avvento.
Grazie, buongiorno.
Ritroveremo il priore di Bose, Enzo Bianchi, sabato prossimo per la quarta e ultima puntata di queste conversazioni sulla preghiera cristiana. Si chiude qui questa puntata di Al di là delle notizie, andata in onda alla vigilia della terza domenica di Avvento. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta. Ora ascoltiamo i titoli del TG1 delle 13.30 di oggi e poi nella seconda parte della nostra diretta cambiamo argomento, ma restiamo a parlare di Natale, anzi forse di Babbo Natale.
Vertice sul clima, Copenaghen blindata per la manifestazione di ambientalisti e no global, si teme la violenza dei Black Bloc. 40 anni fa la strage di Piazza Fontana, a Milano cortei per non dimenticare tanti punti oscuri di quella tragedia. Polemiche dopo la deposizione di Graviano, casini se si vota alleanza anche con Di Pietro, la maggioranza nessun voto anticipato. Processo per l'omicidio di Chiara Poggi, la difesa chiede l'assoluzione per Alberto Stasi, unico imputato, non l'ha uccisa lui. Ai domiciliari per gravi motivi di salute il boss di mafia Gerlando Alberti ha scontato 22 anni per l'omicidio di una donna. Tiger Woods si ritira, travolto dallo scandalo, il pluricampione di golf ammette le infedeltà e sceglie la famiglia. Buongiorno dal TG1, giornata di tensione al vertice sul clima di Copenaghen. Alle 14 partirà la manifestazione di ambientalisti e no global che attraverserà tutta la città. È prevista la presenza di almeno 60.000 persone. La polizia ha predisposto eccezionali misure di sicurezza nel timore di infiltrazioni e violenze dei cosiddetti Black Bloc. Sentiamo l'inviata Carina La Terza.
E questi erano i titoli del TG1 delle 13.30, li abbiamo ascoltati con alcuni minuti di differita grazie alla nostra regia. Ne approfitto per salutare ancora prima Vittorio Rossi, ora Roberto Bellino in console, in regia oggi Eva Rorman e Maria Serena Tullio. Fabio Colagrande al microfono per la seconda parte della nostra diretta di oggi qui su 105 Live. Vi ricordo tra circa 20 minuti l'appuntamento alle 14 con il radiogiornale della Radio Vaticana. Io ci credo che esisti, annuncia convinto Massimo da Bagnolo in Piano. Io non ci credo a te, scrive invece Sofia da Fano. Se non ci mandi niente, non ti scriviamo più, minaccia Chiara da Avellino, mentre Gaia puntualizza. Se è vero che esisti, io ti voglio vedere in faccia. Queste sono alcune delle letterine spedite a Babbo Natale dai bambini italiani. Letterine che ora non andranno perse, non resteranno più chiuse nei cassetti magari dei genitori, perché Poste Italiane ha pubblicato un libro, Io ci credo che esisti, che raccoglie appunto le letterine spedite dai piccoli a Babbo Natale. L'idea è destinata a sostenere le attività di AIBI, Amici dei Bambini, a favore dell'infanzia abbandonata. In questo volume c'è anche un racconto inedito e l'illustrazione di Chiara Rapaccini, scrittrice per ragazzi e disegnatrice di cartoni animati, e questo volume può essere acquistato, oltre che negli uffici postali, anche sul sito di Poste Italiane e sul sito di AIBI. In linea con noi, la ringraziamo per questo, c'è Alessandra Pulli, responsabile per Poste Italiane, proprio del progetto Io ci credo che esisti. Buon pomeriggio Alessandra.
Salve Fabio e salve agli ascoltatori di Radio Vaticana.
Allora ti chiedo innanzitutto come è nato questo progetto.
È nato dal fatto che nelle cassette postali ogni Natale ritroviamo migliaia di letterine inviate dai bambini a Babbo Natale. addirittura siamo arrivati a raccoglierne circa 130.000. E questo numero di anno in anno, invece che diminuire, aumenta. E per questo abbiamo intitolato il libro Io ci credo che esisti. Poste Italiane raccoglie tutte queste lettere e di anno in anno i postini di Babbo Natale si trasformano in aiutanti di Babbo Natale a Natale.
Ecco, quali indirizzi mettono i bambini sulle buste?
Sono gli indirizzi più fantasiosi e disparati, da Via dell'Inverno, Via delle Renne, Via delle Stelle, Circolo Polare Artico e così via. Infatti per noi è abbastanza complicato raccoglierle tutte. Abbiamo inventato dei metodi piuttosto natalizi.
Quindi sono lettere buste che sono messe nelle cassette postali, come ci dicevi, così le raccogliete?
Sì, le raccogliamo in questo modo e, come ti dicevo, non è facilissimo perché ogni anno Poste Italiane recapita circa 7 miliardi di buste e quindi ritrovare le buste dei bambini per aiutare Babbo Natale è una cosa che a Natale facciamo molto volentieri come postini di Babbo Natale, appunto.
Ecco, sull'ultima ricopertina di questo volume leggo: caro Babbo Natale, noi l'anno passato ti abbiamo scritto la lettera e tu non ci hai mandato nulla, e se non ci mandi più niente noi non ti scriviamo più la lettera. Hai capito, Babbo Natale? Scrivimi per favore. Questo, insomma, è abbastanza aggressiva. Ma quali sono i temi in generale che toccano i bambini? Sono tanti, da quello che ho capito.
Sì, i bambini si sbizzarriscono con la loro grandissima fantasia. Infatti le lettere che abbiamo raccolto nel libro sono divertentissime. E al centro, come sempre, per i bimbi ci sono i giochi e i giocattoli, quindi chiedono montagne di giocattoli. E nel chiederli però tirano fuori anche la loro consapevolezza e il loro senso pratico. Si rendono conto, per esempio, che alcune richieste sono un po' costose, persino per Babbo Natale.
Cioè si rendono conto che c'è la crisi economica, ad esempio.
Se ne rendono conto e come, però trovano delle soluzioni molto fantasiose. Per esempio c'è un bimbo che ha scritto che Babbo Natale poteva prendere i suoi risparmi per farci l'aggiunta, in modo da arrivare comunque a regalargli quello che lui desiderava.
Ci sono anche delle letterine che tengono conto dei più bisognosi, in qualche modo.
Assolutamente sì, sono moltissime, chiedono aiuto soprattutto per i bambini che hanno di meno nel mondo e chiedono a Babbo Natale la pace nel mondo, e tante volte chiedono anche delle cose invece per la loro famiglia. Sono toccanti alcune lettere che chiedono ai loro genitori di dedicargli più tempo, oppure che vorrebbero che si trovasse un lavoro per tutti i papà.
Voi le avete lasciate così come sono le letterine?
Sono esattamente le lettere che abbiamo ricevuto, le abbiamo lette e scelte una a una, come facciamo ogni anno, perché, come ti dicevo, nell'ambito del progetto che va avanti da diversi anni, se i bimbi inseriscono il loro indirizzo sulla lettera che inviano a Babbo Natale, da Poste Italiane con Babbo Natale arriva una lettera magica con
un piccolo
regalo natalizio.
Scusa se ti ho interrotto, questo lo diremo tra poco, ma prima sentiamo una breve rassegna di alcune delle letterine che abbiamo raccolto, scegliendole tra le tante che troviamo in questo volume di Poste Italiane.
Babbo Natale, mi chiamo Marta e ho 8 anni, ti ricordi di me? Vivo a Roma. Quest'anno c'è una buona notizia, puoi scendere dal camino perché ho cambiato casa. Come ogni anno avrai i tuoi biscottini con il latte. Un bacione, Marta.
Caro Babbo Natale, quest'anno mi sono comportata bene e per Natale vorrei 4 regali. Ti segnalo che la mia casa non è segnata sul navigatore, però posso dirti che sta nella via verso la torre, dopo le piante. La mia casa è quella in salita. PS. Buon Natale. Gloria.
Caro Babbo Natale, cosa fai dopo aver consegnato i regali? Ti va di venire a pranzo da me il 25 dicembre? Buone feste, Anna.
Caro Babbo Natale, se sarò brava, mi puoi regalare Barbie e il canto di Natale e l'Nintendo Wii? Per la mia cagnolina Lara, gli puoi regalare la cuccia da viaggio? E per Pippo, il mio criceto, gli puoi portare una gabbia grande grande? Sofia.
Caro Babbo Natale, non so se sono stato buono quest'anno, e credo proprio di no. Ma se vorresti essere un po' gentile con me, potresti regalarmi, se vuoi, un modellino di aeroplano. Se non vuoi farmi questo pensierino, perché pensi che sono stato troppo cattivo, potresti anche non regalarmi niente. Grazie comunque. Paolo. A parte quest'ultimo bambino che era ben poco credibile, le altre sono tutte letterine vere, no? È vera anche quella di Paolo. Sono tutte letterine a Babbo Natale che abbiamo tratto dal volume di Poste Italiane. Io ci credo che esisti, lettere dei nostri bambini a Babbo Natale. Ricordo, proprio i proventi di questo volume vanno a favore degli Amici dei Bambini, il diritto di essere figlio di questa associazione che spesso è anche nostra ospite qui sulla Radio Vaticana in diretta. In linea con noi Alessandra Puli di Poste Italiane, proprio responsabile di questo progetto. Io ci credo che esisti. Alessandra, ci stavi anticipando che in qualche modo, soprattutto ovviamente se le letterine riportano l'indirizzo di coloro che le hanno spedite, voi rispondete a queste lettere che sono inviate a Babbo Natale?
Beh, noi rispondiamo, diciamo che fa parte della collaborazione con Babbo Natale delle Poste Italiane, quindi arriva qualcosa a casa, arriva una lettera con un regalino di Natale.
Quindi il consiglio,
è una lettera magica.
Il consiglio che diamo ai bambini: se scrivete a Babbo Natale, mettete anche l'indirizzo emittente, insomma,
mettete
in qualche modo
il vostro indirizzo.
Ecco, come, in cosa consiste la collaborazione con l'AIBI?
L'AIBI l'abbiamo scelta nell'ambito dei vari progetti di solidarietà nei quali Poste Italiane è impegnata, perché le letterine dei bimbi spesso esprimono un desiderio di aiuto, dei bimbi italiani, di aiuto verso i bimbi nel mondo che hanno di meno. E questa è un'associazione che è proprio impegnata in questo senso, in quanto non soltanto promuove le adozioni internazionali, ma anche le adozioni a distanza e quelle spirituali, quindi per supportare chi ha di meno.
Tra l'altro, come dicevamo, il libro è acquistabile non solo negli uffici postali, ma anche sul sito di Poste Italiane, ma anche sul sito di AIBI Amici dei Bambini. Una buona idea, anche per una buona occasione anche per conoscere l'attività dell'AIBI. Ricordo www.aibi.it, mentre invece il sito di Poste Italiane è www.posteitaliane.it. Quindi chiudiamo intanto invitando tutti coloro che vogliono collaborare con l'AIBI e farsi anche due risate a comprare questo volume.
Esatto, è un regalo di Natale molto carino da fare in famiglia, è un piccolo regalo che sicuramente sarà apprezzato.
Ecco, tra i bambini chiudiamo con una nota, visto che siamo anche alla vigilia della domenica, non solo di Avvento, ma come sappiamo in Italia la domenica è il giorno del calcio, ci sono anche dei bambini tifosi, non è vero?
Ci sono bambini che vorrebbero la maglia vera, naturalmente, dei loro calciatori del cuore, bambini che chiedono a Babbo Natale: ma Babbo Natale che squadra tifa, Fabio?
Non lo sappiamo. C'è quella di Luca da Monteleone di Puglia, Foggia, che chiede la maglia di un giocatore della Juventus e dice: se tu non me la puoi mandare, mandami pure qualcosa che sia per un maschio di 10 anni, se mi vuoi inviare qualche maglia solo della Juventus, perché è la mia squadra della vita. Vabbè, questa detta a Roma, non so quanto farà piacere ai nostri ascoltatori. Comunque io ringrazio Alessandra Pulli di Poste Italiane, vi ricordo Io ci credo che esisti, lettere dei nostri bambini a Babbo Natale. Buon lavoro.
Grazie.
Sono le 13.48, qui sulla Radio Vaticana in diretta si avvicina il momento del radiogiornale. Io dunque saluto coloro che sono all'ascolto, una buona terza domenica di Avvento a tutti voi, un grazie ancora a Roberto Bellino, Maria Serena Tullio ed Efa Orman in regia, da Fabio Colagrande buon pomeriggio.